Green Education, istruzioni per l'uso.
Appuntamento con Luca Giunti, naturalista e guardiaparco Alpi Piemontesi, tra natura e biodiversità delle valli di Susa e non solo.
E arriva un nuovo appuntamento con Luca Giunti, che è qui con noi in studio. Ciao Luca.
Buongiorno Chiara, buongiorno.
Ben trovato. Allora, Luca, in questi giorni un certo Martino sta un po' facendo parlare di sé a Bardonecchia, o sbaglio?
Sì.
Chi ha guardato i social magari l'ha già anche incontrato.
Raccontiamo brevemente a chi non l'ha incontrato. Da un paio d'anni, diciamo, soprattutto nel periodo invernale, c'è un cervo maschio, potrebbe avere 4, 5, 6 anni, che è stato un po' abituato a farsi vedere nel centro di Bardonecchia o nelle immediate vicinanze. Qualcuno l'ha anche soprannominato Martino, perché questo fa parte della insopprimibile voglia dell'umanità di attribuire nomi personalizzando gli animali. Ed è diventato una piccola...
Un po' uno di famiglia, insomma.
Un po' uno di famiglia, una piccola star, no? Perché poi nel mondo di oggi ovviamente tutti fanno la foto da vicino, tutti cercano di farsi un selfie, tutti cercano di dargli da mangiare. Il problema da naturalista, quale sono, e da guardiaparco, è che questo è un comportamento sbagliato.
Certo.
È un comportamento sbagliato sotto tutti i punti di vista. Prima di tutto è un comportamento illegale. Abbiamo delle leggi che vietano di dar da mangiare agli animali selvatici, di avvicinare gli animali selvatici, di maneggiare gli animali selvatici. Dal punto di vista strettamente formale, ricordiamo che la fauna selvatica è definita come patrimonio indisponibile dello Stato, punto. E comunque non gli si dà da mangiare, non gli si abitua. Le ragioni per le quali c'è questo tipo di normativa sono ragioni biologiche e sono ragioni etologiche, cioè sono ragioni legate alla biologia, al metabolismo, al benessere dell'animale e anche al suo comportamento. La prima ragione è che non dovremmo abituare gli animali selvatici a condividere gli spazi urbani con noi.
Diversi motivi, anche perché può essere pericoloso comunque.
Può essere potenzialmente pericoloso. Certo che un cervo sembra una roba, diciamo, morbidosa, puffosa, disneyana. Nello stesso tempo è un animale di un quintale, 120 kg, con un palco di un metro e mezzo. E anche se non vuole far del male, però anche solo se si gira una volta con il palco delle corna possenti, può, come dire, colpire una persona. Se colpisce uno grosso e robusto come me, mi lascia un livido. Se colpisce un bambino o una signora anziana, magari qualche conseguenza in più. Oppure, senza toccare le persone, il giorno che graffia con le corna la vetrice metallizzata di un SUV, magari il signore proprietario del SUV
un po' se le ha male, magari.
Questo per quanto riguarda la potenziale pericolosità. Di per sé ce ne sarebbe un'altra. Tutti gli animali selvatici hanno dei parassiti, ce li abbiamo anche noi. Con i loro parassiti, gli animali selvatici, quando stanno in salute, ci convivono esattamente come facciamo noi. Ma alcuni di questi parassiti, banalmente potrebbe essere una zecca, che eventualmente toccandolo, avvicinandolo troppo, eccetera, potrebbero saltare su di noi o su uno dei nostri animali domestici, un cane o un gatto, potrebbero non essere una situazione...
Una buona convivenza,
una buona convivenza con noi. Questo dal punto di vista della pericolosità. Dall'altro punto di vista, un animale selvatico deve fare l'animale selvatico, in particolare nel periodo invernale, e in particolare questo gruppo di animali, come i cervi, nel periodo invernale sono adattati a modificare il proprio regime alimentare. Quindi banalmente il loro stomaco, a partire da novembre, diciamo, diventa più piccolo come volume e aumenta le pieghe, perché si prepara ad assorbire della cellulosa grezza. I cervi tipicamente scortecciano gli alberi in questa stagione per mangiare l'unica cosa che trovano, perché non trovano erba. Allora, se in questo periodo noi gli diamo del mangiare per loro artificiale, che magari fermenta nel loro stomaco, come potrebbe essere il fieno, l'erba, l'insalata, le carote, la frutta, eccetera, eccetera, potrebbero addirittura fargli del male questi alimenti ingiustificati. Inoltre, noi abituiamo un animale che avrebbe bisogno di mantenere una sana diffidenza nei confronti degli esseri umani e delle nostre infrastrutture. Potrebbe capitare che, abituato a attraversare la strada, perché viene a mangiare in un cortile, in una piazza, in un parco cittadino, magari una sera la attraversa nel momento sbagliato e viene investito. Potrebbe addirittura succedere che un ipotetico predatore che gironzola all'intorno scopre che questo cervo spesso si avvicina alle case, quindi dietro ha un cancello, una recinzione o qualche cosa, e una sera lo attacca lì e lo uccide lì, che sarebbe un comportamento naturale.
Ma non in quel posto.
Ma non in quel posto, perché poi voglio vederlo la mattina del giorno dopo, come dire,
il proprietario
lo
del giardino
del sangue sulla neve. Di che cosa stiamo parlando?
Certo.
Allora, per tutte queste ragioni, mi dispiace moltissimo essere così tranchant e cattivo nei confronti di queste persone che pure hanno un atteggiamento buono.
Certo, lo fanno in buona fede.
Lo fanno in buona fede, ma bisognerebbe veramente smetterla. E bisognerebbe, se posso ancora dire una cosa, riflettere sul perché noi abbiamo questo tipo di atteggiamenti. Perché se quell'animale lì, invece che un cervo, fosse un altro tipo di animale, non avremmo quel tipo di attenzione o di voglia di fare amicizia, eccetera. Quindi in realtà dovremmo fare un esame di coscienza e capire qual è il nostro senso di colpa, qual è la nostra nei confronti del mondo selvatico, oppure quali sono le nostre conoscenze, i nostri pregiudizi che ci fanno immaginare gli animali selvatici come se fossimo dentro un film di Walt Disney.
Viene molto da pensare in effetti a Walt Disney.
Esattamente. Teniamoci i cani, i gatti, i canarini, i pesci rossi, cioè gli animali che abbiamo già addomesticato e che fanno parte ormai della nostra entourage familiare, e lasciamo gli animali selvatici alla loro selvaticità.
Certo.
Guardiamoli da lontano.
Ecco, che è anche più bello, forse più rispettoso, perché più bello, più per come ci insegni tu, ci va sempre un rispetto fortissimo.
Sì, ci va sempre un rispetto fortissimo. Se posso fare un esempio brutale, diciamo che io ho un bambino piccolo, sono un nipotino, e lo porto a spasso nei giardinetti, si mette a giocare, eccetera. Se una persona sconosciuta si avvicina al mio bambino, lo tocca, lo prende in braccio e gli dà delle caramelle, probabilmente io intervengo.
Certo. Poi,
anche se questa persona lo sta facendo
in buona fede.
In buona fede, con cosa? Ma prima di tutto vado a vedere chi è, cosa sta facendo, perché vuole mettere le mani addosso a mio figlio, o a mio nipote, senza pensare
a chissà che cosa,
chissà
però
che cosa.
Certo.
Ecco, allora manteniamo lo stesso atteggiamento nei confronti degli animali selvatici, una giusta distanza.
Ecco, ma adesso che questo animale però è stato un po' addomesticato, diciamo, ci potrebbe essere un modo per invece disabituarlo a questo contatto con le case, con i giardini, con le persone, insomma?
Il modo ci sarebbe, ce ne sarebbero due, uno passivo e uno attivo. Mi concentrerei su quello passivo, perché quello attivo è veramente spiacevole. Quello passivo è che tutti smettano di dargli da mangiare, di chiamarlo, di dargli un atteggiamento, diciamo, amichevole, perché gli animali comunque sono animali intelligenti.
Certo.
E il fatto che non ci sia pericolo, che ci sia roba da mangiare, che sia una zona un po' più calda nel periodo invernale, in città ci sono sempre un paio di gradi rispetto all'esterno, se questa cosa la smettiamo, mano a mano lui non troverà più occasioni per frequentare Bardonecchia. Perché altrimenti bisogna arrivare a un estremo al quale nessuno vorrebbe arrivare, di attivare delle azioni attive, e quindi o catturarlo e portarlo in un altro posto, o sparargli delle pallottole di gomma, o trovare un sistema per il quale lui sia spaventato. Ma questi sistemi, che sono antipatici, nessuno vorrebbe praticarli. Però se ci si fosse costretti, banalmente, ancora negli anni passati, un cervo analogo a questo è finito dentro il torrente canalizzato che scende a Barnonecchia e poi non riusciva più a uscire, è stato debilitato, quindi sono intervenuti i pompieri, i carabinieri forestali, il soccorso.
Certo, viene anche sottoposto a una serie di stress.
Viene sottoposto a una serie
che nessuno
di stress,
vorrebbe, insomma.
Esattamente. Quindi cominciamo a stargli lontano e a non dargli da mangiare.
Ecco.
E poi speriamo che progressivamente, con la primavera che sta arrivando, con l'erbetta fresca nei prati, eccetera, eccetera, cominci da solo ad allontanarsi dalle città, a mantenere, diciamo, la giusta distanza, come ho detto prima, dalle nostre infrastrutture e da noi stessi.
Certo, quindi guardiamoli con rispetto e dalla giusta distanza.
Sì, guardiamoli come un'opera d'arte. Nessuno di noi, se va a vedere la Mona Lisa al Louvre, si permette di andarla a toccare, no? Ci sono
anche
i sistemi di allarme o altro. Ecco, è la stessa cosa. Stiamo alla giusta distanza, alla giusta prospettiva.
Bene, grazie Luca per questo intervento e
grazie,
speriamo che pian piano questo Martino ritorni.
Speriamo.
Un po' lontano dalle case e dalla città.
Speriamo.
Noi ci risentiamo tra 2 settimane.
Esatto,
quindi
perché
appuntamento.
La prossima settimana sono impegnato in una scuola che mi ha chiesto un intervento al parco proprio nelle ore in cui noi andiamo in onda e diciamo... I ragazzi, gli diamo la precedenza ai ragazzi.
Assolutamente
e alle
sì.
Ragazze.
Grazie Luca. Allora, buona giornata, buona settimana.
Buona settimana.
Alla prossima.
Questa è Radio Dora.